Molto bene amici, ed ecco oggi abbiamo la possibilità di parlare con un'italiana che lavora qui in Argentina, giornalista, arrivata nel 2012, corrispondente e caporedattrice del Il Globo. Benvenuta Francesca Capelli, come va?
Bene, grazie, buongiorno a tutti e grazie per questo invito, Marcello.
No, ci mancherebbe. Cosa fai qui a Buenos Aires?
La domanda che fanno tutti. Che fai qui? Perché non sei stata in Italia? Io mi sono innamorata della città, questo già nel 2006, la prima volta che sono venuta a Buenos Aires, e poi alla fine ho deciso di trasferirmi, e già dal 2012, quindi sono 12 anni. E dall'anno scorso ho iniziato a lavorare per Il Globo, che è un giornale italiano di Australia, ossia nato negli anni 50 per la comunità italiana in Australia, che all'epoca era veramente molto isolata e molto lontano da tutto. E dall'anno scorso hanno aperto due redazioni in America Latina, una appunto in Argentina, che ho l'onore di dirigere, e una in Uruguay.
Va bene, ma tu sei anche una docente, sei?
Sì. Sì, sono docente al traduttorato di italiano dell'AUSAL e anche ricercatrice in linguistica. Mi occupo di paesaggi linguistici italiani, cioè tutte le iscrizioni in italiano nello spazio pubblico di Buenos Aires.
Una specie di italianistica,
potrebbe
dire?
Sì, diciamo, la cosa interessante è il fatto che siano nello spazio pubblico, hanno quindi un peso anche politico in senso lato, no? Quindi possono essere studiate, che è la cosa che mi interessa di più dal punto di vista semiotico, oppure dal punto di vista della variazione linguistica, per esempio tutti i modi in cui la parola gnocchis viene scritta, con la ñ, col gn, con la ch, con la doppia c, con la q, con la i, la s al plurale, e appunto che quello che normalmente si chiama errore per noi linguisti è variazione, e si studia questo.
E questa variazione è un evolversi del lema, della parola?
Sì. Dipende i cambiamenti dipendono da tanti fattori. Uno, per esempio, il più banale è che non si sa come si scrive la parola, però in alcuni casi il produttore, l'emittente sa benissimo come si scrive, ma perché possa essere letta correttamente dal pubblico argentino, la scrive facendo uno scambio di fonema, se no diventa come la parolaccia, il ristorante che diventa la parolacchia. Allora, quindi gnocchi, se si scrivesse correttamente con la doppia C e la H, diventerebbe per molti argentini gnocci. E quindi si mette la Q, si usa un fonema che equivale a una K, diciamo.
Ok, io ti volevo chiedere, tu immagino hai un piede qua e un piede là, no? O
sì.
Un piede là e un piede qua. Penso che i due piedi ora ci sono qua, sì. E ogni tanto prende l'aereo,
sì.
No? Ma quando sei qua o sei là, che senti? Cosa senti? L'Argentina, o almeno Buenos Aires, diciamo che è una regione più dell'Italia, o nell'Italia trovi un po' una regione argentina? Come funziona?
Io mi sento, cioè credo che Buenos Aires sia una regione italiana idealizzata, nel senso che per molti italiani essere a Buenos Aires, la Buenos Aires, voglio dire, io sono d'accordo perché è la città dove ho scelto di vivere, quindi ovvio che l'amo, e viceversa molti italiani d'Argentina o argentini siamo sangue italiano, tendono a idealizzare molto quello che avviene in Italia, come se tutto fosse perfetto. Tante cose sono belle, tante cose no, non è nemmeno semplice per uno straniero vivere in Italia, le politiche migratorie sono abbastanza ristrette e comunque non è un paese, cioè vivere è diverso che fare i turisti, quindi tante volte si fa un viaggio, si vede il meglio, poi ci si trasferisce e ci si accorge che
bisogna prendere
il combo, è come io dico sempre, è come un rapporto di coppia, è il combo che conta. Io ricordo che quando nel 2011 stavo pensando di trasferirmi, mi sono fatta 3 mesi dico non faccio la turista, vivo come vivrò se decido alla fine di fare questa mudanza planetaria, quindi non prendendo il taxi per tornare la sera ma prendendo l'autobus, cioè sì, pensando di affrontare tutte le situazioni che quando sei in vacanza...
Nella normalità,
sì, che quando sei in vacanza hai un po' più di soldi da spendere, mentre invece quando vivi quotidianamente non puoi pensare né di chiuderti in casa, se no tanto vale stare in Italia, né spendere tutte le volte che ti muovi, prendere un taxi, insomma. E tutto sommato...
Andata bene. Tu sei originaria?
Di Bologna.
Bologna.
Ho vissuto a Milano, ho vissuto a Firenze, però sono molto fiera delle mie origini bolognesi.
E Bologna con la I.
col GN.
No,
Bologna.
Bologna.
La città latina,
no? Sì.
Il nome latino era Bononia, quindi...
Bononia,
sì.
Ok.
E Felsina quando era etrusca.
Littoria era latina,
però era un'altra denominazione.
Altro discorso, va bene. Ecco, Francesca Capelli, anche la docente in università, come hai fatto per ingressare e come ti sei trovata con gli allievi argentini, che sono diversi, immagino, quelli italiani?
Sì, diciamo che i nostri studenti del traduttorato italiano sono quasi tutti alla seconda laurea, adulti che magari stanno già facendo gli avvocati o stanno facendo altre cose, che decidono di riprendere gli studi per passione o per avere un'opportunità, un'alternativa lavorativa. Quindi ho a che fare più con adulti che con adolescenti. Ho lavorato anche alla scuola Colombo come docente, lì avevo la secondaria e lì erano adolescenti. Devo dire che gli adolescenti sono molto simili in Italia come in Argentina. La differenza, io non ho esperienza di insegnamento in Italia in una scuola secondaria, però parlando con amici e colleghi, la mia sensazione è che ai ragazzi argentini piace molto discutere, molto più degli italiani, quindi anche le lezioni si aprono discussioni e ovviamente il docente deve essere aperto a lavorare, io dico sempre ciò che è l'emergente, no? Quindi hai in programma di fare una cosa, ok, ci arriviamo, però se c'è un'inquietudine che viene posta da un ragazzo, ovviamente che sia legata alla materia, quello che si sta facendo, non il pretesto.
Sì,
A volte anche il pretesto per parlare d'altro si accoglie, perché una volta ogni tanto per far vedere che sia poliziotti buoni. Però in generale, insomma, quando la domanda dello studente ti porta in un'altra direzione, ben venga, anche se magari non è esattamente il percorso che avevi pianificato per arrivare poi a raggiungere un certo obiettivo. E no, è molto bello essere docenti, è molto bello trasmettere quello che uno sa e farlo con gioia, divertendosi. Io dico sempre, se mi annoio io, vi annoiate anche voi, quindi cerchiamo di fare cose che piacciono a tutti, perché il docente che si annoia è per forza noioso, non riesce a motivare gli studenti se lui il primo a non divertirsi in quello che fa.
E tu quando eri bambina o ragazzina, sapevi che saresti stata all'estero quando adulta?
Guarda, un po' sì, nel senso che è sempre stata una delle mie... l'idea di viaggiare fin da bambina. Tra l'altro poi mia mamma mi ha fatto fare il liceo linguistico, quindi sempre con quest'ottica che poi, insomma, saper le lingue serve sempre. Io sapevo già 8 anni che volevo fare la giornalista, ora ti racconto un aneddoto familiare, di quelli un po' così cursi. Io facevo da 8 anni un giornale che facevo tutto io, davo anche qualche compito secondario a mia sorella, ma molto secondario, e poi lo battevo a macchina perché mia nonna mi aveva comprato un Olivetti Lettera, quindi lo battevo a macchina, e poi sempre mia nonna che lavorava in un ufficio lo fotocopiava e distribuiva le fotocopie ai parenti che mi scrivevano le lettere.
Straordinario.
Sì, come si fa per alimentare, no, e sostenere la passione di un bambino? Io credo, se non avessi avuto, non so, magari avrei fatto la giornalista comunque, però sono stata molto aiutata,
certo,
da un ambiente che favoriva, che
incoraggiava,
sì, incoraggiava. Io mi ricordo mio zio, che è morto qualche mese fa, che lui tutte le volte che usciva il giornale scriveva una lettera che mi mandava col francobollo preso in posta, una lettera con i complimenti che io pubblicavo ovviamente nel numero successivo.
È un rinforzo straordinario,
sì,
per un bambino, per una bambina, certo.
E ho avuto la fortuna di crescere in un ambiente che mi ha preso sempre molto sul serio. Adesso mi commuovo.
No, no, va bene, però è importante perché io pensavo, no, va bene, non si può sapere, però se non succedeva niente, se lo zio non scriveva questa lettera, se i tuoi non facevano questa fotocopia, la facevano ogni tanto, che ne so.
Quindi nessuno mi dava bolla.
Certo, magari tu ora, non lo so.
Magari l'avrei fatto comunque perché sono una tipo ostinata, però sicuramente... con meno motivazione, perché sapere che le persone che ti stanno intorno credono in
te
è fondamentale, è un po' quello che io cerco anche come docente, non ho figli, però cerco di trasmetterlo come docente ai miei studenti, fargli sentire che io credo in loro, che non vuol dire dargli sempre ragione, che non vuol dire essere compiacente, però sapere che io credo nelle loro possibilità, e questo loro l'hanno sempre saputo, l'hanno sempre sentito.
Il caffè manca, il caffè italiano un pochettino qui in Argentina,
si trova,
però si deve cercare, non è che lo trovi in qualche angolo, a volte in qualche angolo prendi il caffè e dici Madonna, sarà caffè questo?
Io a casa la mia Bialetti,
brava,
che sono una, io Bialetti, cioè Bialetti, adesso non facciamo pubblicità, moca tutta la vita, non mi piace in casa la capsula,
no.
E i bar bisogna cercare, bisogna dire ristretto, perché se no è troppo lungo, però si trova.
Però cosa ti manca di Italia? Tu dici, che bello ora sarebbe mangiare che pesce.
Il pesce azzurro, perché io non sono una grande amante del merluzzo e di tutti.
Qui merluzzo.
Sì, merluzzo. No, il pesce azzurro, quello del Mediterraneo. Il parmigiano reggiano, che si trova, però devo aprire un mutuo per...
È un po' costoso, è vero.
Guarda, proprio ero 15 giorni fa ero in Italia, ero al sud, in Basilicata, e credo di essermi mangiata 2 chili solo io di caciocavallo, che è buonissimo.
Buono.
Buonissimo. E poi mi manca il mare mediterraneo, quello cui io sono abituata, non è per denigrare l'oceano che ha il suo incanto, però
è un po' fresco l'oceano.
È fresco e poi è aperto, il mare della Sardegna, il mare della Puglia.
Qui il mare è mosso, contiamo ai nostri ascoltatori che il mare qui è mosso perché è oceano praticamente.
Sì,
è freddo,
è freddissimo.
Certo. L'Antartide è vicina,
Mentre invece il mare Nostrum, il mare Mediterraneo, che è chiuso, Mediterraneo, tra terre,
bello.
È chiuso, a spiagge, è più caldo, ha queste acque cristalline in alcuni punti.
Con spigole.
Sì, spigole, orate, tonni.
Buono. Francesca, noi veramente ti ringraziamo della visita qui.
Grazie a voi.
Il Globo, come si può trovare?
Allora, il Globo... è online, qui in Argentina, www.ilglobo.com, il globo, per non confondersi con quello brasile.
Con la B.
Sì, e con il, e con B larga. È online, è gratuito, per leggere gli articoli bisogna registrarsi, però poi l'accesso agli articoli è gratuito, e poi è possibile anche pagando un piano di abbonamento vedere tre canali Rai, 2 Mediaset e la 7 in streaming, più una biblioteca di film on demand molto belli, per esempio c'è i 100 passi di Marco Tullio Giordana, ieri proprio l'altro giorno ho visto Una vita tranquilla con Tony Servillo, un film del 2015 molto, molto bello, quindi però ripeto, per leggere gli articoli è tutto gratis.
Tony Servillo, quello della Roma, no? Del film, come si chiama?
Sì,
La
grande bellezza.
La grande bellezza.
Vabbè, le conseguenze dell'amore.
Madonna, quanto è forte. Ah, pure quello...
Su Andreotti.
Sulla vita di Maradona.
Sulla vita di Maradona, su Andreotti.
È stato, com'è? È stato la mano di Dio.
Sì, è stata la mano di Dio, che è sempre sorrentino. Quello su Andreotti, che non mi ricordo il titolo perché...
A me piace Sorrentino, si vede?
Sì, anche a me piace molto Sorrentino. Beh, se la fanno un po', se la vedono Garrone e Sorrentino... secondo me Garrone è un pochino più discontinuo, però ha fatto dei film bellissimi, Dogman, L'Imbalsamatore, Primo Amore, che sono si crearono proprio dei casi di un discorso veramente nuovo, un'idea innovatrice, no, di cinema, quindi sì, Sorrentino e Garrone anche io li amo molto.
Va bene, Francesca, grazie mille di essere stata qui con noi nel nostro programma.